Buongiorno. Quindi sono arrivati. Luperi Giovanni, avvocato di Bugno e Marzaduri. Avvocato Romanelli che mi guarda così sostituirà lei. Gratteri Francesco, avvocato d'Ascola e Corini, e anche qui mettiamo in sostituzione dell'avvocato Romanelli, Caldarozzi Gilberto, Ferri Filippo, Ciccimarra Fabio, tutti avvocato Corini, Dominici Nando, avvocato Raimondo e Mascia, Mortola Spartaca, avvocato Gazzolo e Junca, mettiamo sempre avvocato Raimondo in sostituzione, Lissarro Carlo, avvocato Giacomini e Junca, sempre avvocato Raimondo in sostituzione, Mazzoni Massimo, avvocato Usai, Cerchi Renza, avvocato Corini, Di Novi Davide, avvocato Corini e Daniele, Canterini Vincenzo, avvocato Romanelli, Silvio e Rinaldo, così Fournier Michelangelo, Basili Fabrizio, Tucci Ciro, Lucarone e Carlo, Zaccaria Emiliano, avvocato Porciani, avvocato Romanelli in sostituzione, Cenni Angelo, Ledotti Fabrizio, Stranieri Pietro, tutti avvocato Porciani, Compagnone Vincenzo, avvocato Romanelli, e così Nucera Massimo e Panzieri Maurizio. Troiani Pietro, avvocato Biondi e Zunino. Burgio Michele, avvocato Cibien. E in sostituzione per chi? Per Cibien. Gava Salvatore, avvocato Corini e Marzaduri. Fabrocini Alfredo, avvocato Cola e Biondi.
È presente anche il dottor Fabrocini, presidente.
Presente, benissimo. Era contumace, quindi bisogna revocare la contumace. Fazio Luigi, avvocato Perugini e Battagliese, mettiamo sempre avvocato Romanelli, Di Bernardini Massimiliano, avvocato Lauro, avvocato Biffa.
Siamo presenti entrambi.
Per il responsabile civile non c'è l'avvocatura dello Stato, non vedo nessuno. Le parti civili, avvocato Agustoni. Avvocato Bigliazzi, avvocato Bonamassa, avvocato Caffiero, avvocato Canestrini Nicola e Sandro, avvocato Caruso, avvocato Cavallo, avvocato Conti, avvocato Costa, avvocato Crisci, avvocato Daddabbo, avvocato D'Agostino, avvocato Dall'Orto, avvocato D'Amico, avvocato Del Vecchio, avvocato Di Rella, avvocato Fiorini, avvocato Galasso, avvocato Gamberini, avvocato Gianelli, avvocato Guiglia, avvocato Lerici, avvocato Malossi, avvocato Maltagliati, avvocato Mazzali, avvocato Menzione, avvocato Micali, avvocato Moser, avvocato Multedo, avvocato Nadalini, avvocato Nesta, avvocato Novaro, avvocato Pagani, avvocato Passeggi, avvocato Pastore, avvocato Robotti, avvocato Romeo, avvocato Rossi, avvocato Sabattini, avvocato Sacco, avvocato Sandra, avvocato Sodani, avvocato Taddei, avvocato Tambuscio, avvocato Tartarini, avvocato Trucco, avvocato Vassallo, avvocato Vernazza, avvocato Vicini, avvocato Vitale. Dalle parti civili non hanno risposto gli avvocati Agustoni, Bigliazzi, Bonamassa, Canestrini, Nicola e Sandro, Cavallo, Crisci, D'Addambo, D'Agostino, D'Amico, Dirella, Galasso, Gamberini, Gianelli, Lerici, Malossi, Mazzali, Micali, Moser, Multedo, Nesta, Novaro, Pagani, Passeggi, Pastore, Robotti, Rossi, Sabattini, Sacco, Sandra, Taddei, Vicini e Vitale. Bene, ci siamo. Il primo che doveva intervenire stamattina c'è più.
Inizio io, Presidente. Chiedo scusa, ma avevamo compreso che i colleghi iniziavano prima. Non c'è problema.
Nel frattempo, per le eventuali repliche, avete una...
Massimo, tu disponi per tutto.
Un'idea dei tempi? Il Pubblico Ministero per primo, poi gli altri. Insomma.
Sì, il Pubblico Ministero intenderebbe fare delle repliche molto brevi, in un tempo che può essere quantificabile, una mattina, due, tre ore, insomma, ci vorrà forse un po' di tempo per esaminare tutte le memorie scritte e presentate, ma credo che con una pausa di una settimana potremo già la settimana, non la prossima, ma quella dopo, essere in grado di noi personalmente di replicare.
Quindi come previsione una mattinata, un po' meno di una mattinata, insomma.
Diciamo una mattinata, abbiamo 29 posizioni da trattare.
Invece le parti civili presenti, repliche, non ce n'è, perché l'avvocato Passeggi aveva annunciato che...
Io credo, poi salvo essere smentita da colleghi diversi da quelli che ho interpellato, che non ci saranno repliche, semmai il deposito di una memoria scritta sempre sulla questione relativa ai filmati, ma insomma niente di più di questo.
D'accordo. Scusi, non la sento. D'accordo. Comunque sempre cose relativamente brevi, insomma. E poi le eventuali repliche delle difese saranno anche queste.
Anche noi a quello che dirà il Pubblico Ministero, ma non credo, comunque solitamente le repliche non fanno troppo parte. Ecco,
quindi con circa due giorni riusciamo a concludere.
Sì,
ecco.
Credo proprio, almeno io parlo per me ovviamente, ma credo anche...
D'accordo. Prego, Avvocato, parola.
Grazie, signor Presidente e signori del Tribunale. Parlo nell'interesse del signor Massimiliano Di Bernardini. Come voi sapete, signori del Tribunale, i pubblici ministeri hanno chiesto a fermarsi la penale responsabilità del Di Bernardini. Affermarsi con riferimento al delitto di falso in relazione, come sapete, ai verbali di perquisizione e di arresto del 22 luglio del 2001, affermarsi la responsabilità con riferimento al delitto di calunnia che avrebbe per oggetto sempre i medesimi verbali, oggetto del falso ideologico, scusate il bisticcio di parole, ma così ci comprendiamo, e in ultimo, l'ultimo reato per il quale si chiede affermarsi la penale responsabilità è il delitto di abuso di ufficio. Detto questo, io desidererei, prima di soffermarmi sui singoli capi di imputazione oggetto della richiesta di condanna, io desidererei fare una breve premessa, una sorta di chiave metodologica sulla quale dovremmo essere d'accordo anche con l'accusa, che ci dà poi la possibilità di affrontare temi sui quali sicuramente siamo in disaccordo con l'accusa. Però almeno con riferimento a questa premessa Questa premessa che intendo fare dovrebbe essere un dato pacifico dal quale partire per affrontare serenamente la lettura degli atti processuali. Bene, secondo me un dato di partenza per l'analisi della posizione del Di Bernardini è il fatto pacifico.
Scusi, avvocato, forse ha il microfono spento?
No, almeno la luce è accesa. Benissimo. Però se lei ritiene che di accendere anche l'altro. Io vedo le luci accese, però
non
poi
vedevo se... la luce sul microfono.
No, sul microfono è spenta, ma è sotto è accesa.
E allora è acceso, va bene, grazie.
Prego, Presidente, grazie a lei. Dicevo, un dato di partenza che dovrebbe veder d'accordo accusa e difesa sulla posizione del Di Bernardini è quel che è successo il 21 luglio nel pomeriggio, direi tardo pomeriggio. E cioè che il Di Bernardini ha patito un'aggressione. Faceva parte dei noti pattuglioni, era componente di uno di questi deputato a effettuare il controllo del territorio e in quel tardo pomeriggio subisce un'aggressione. Lui non personalmente, lui quale componente di questo gruppo di cui era momentaneamente irresponsabile. Altro dato pacifico è che di questa aggressione il De Bernardini riferisce nel corso di una riunione in questura. Riunione che poi viene seguita da una seconda riunione in questura, quindi parliamo sempre di un tardo pomeriggio che siamo quasi all'inizio della sera, c'è una seconda riunione in questura di Genova ovviamente, dove si decide di procedere alla perquisizione della Diaz. A mio avviso l'istruttore dibattimentale ha sicuramente dimostrato che quel pomeriggio c'è stata quella aggressione al Di Bernardini, aggressione che lui ha rappresentato in uno dei primi colloqui rectius interrogatori avuti con il pubblico ministero già nel lontano 22 luglio 2001, e quindi di quell'aggressione di cui faceva riferimento il verbale di arresto a firma del Di Bernardini, procedimento a carico di Albert Thomas più 92, ugualmente anche quel verbale di arresto per quanto riguarda questa circostanza della patita aggressione sicuramente è un verbale veridico. Le dichiarazioni dell'imputato, dichiarazioni che facevo riferimento prima a luglio 2001, ma luglio 2001 era soprattutto una relazione scritta dell'imputato. Ma l'imputato rende dichiarazioni su queste circostanze il 17 dicembre del 2001, dichiarazioni che voi avete acquisito su richiesta del pubblico ministero. Ma circa la veridicità di questo dato, che per me è prodromico all'analisi della vicenda processuale del Di Bernardini, vi sono anche altri soggetti che confermano la circostanza, quali ad esempio hanno testimoniato delle persone che abitavano nei pressi che abitavano e forse tuttora abitano nei pressi della scuola Diaz. Vi è quindi una descrizione di questa aggressione, vi è una descrizione degli oggetti che sono stati lanciati contro, chiamiamolo così per semplicità di eloquio, il pattuglione, in quel momento governato dal mio assistito. Vi sono numerose testimonianze, dicevo, in dibattimento. Dico subito, qualora qualche mio contraddittore o pubblico ministero o privato o parti civili l'avesse già fatto rilevare, lo dico io, dichiarazioni testimoniali che se uno le va a verificare, a controllare con la lente di ingrandimento, possono sembrare anche che hanno dei contenuti di contrasto, ma sono secondo me delle discrasie fisiologiche, mi spiego meglio. Faccio riferimento alla deposizione di Paoletti Maria Rosa, udienza del 5 dicembre 2007, faccio riferimento alla deposizione di Tumiati Giuseppe, udienza del 6 dicembre 2007, Faccio riferimento alla deposizione di Giovini Marco, udienza 13 dicembre 2007. Vi sono delle discrasie sulle modalità dell'aggressione, vi sono delle discrasie sul numero delle persone che facevano parte degli aggressori, vi sono delle discrasie su come vengono ricordati gli abbigliamenti di queste persone, alcuni dicono che erano vestiti di nero, altri no, volti travisati o non volti travisati, ma a me sembra che il dato fondamentale comunque che cementa tutte queste deposizioni testimoniali è il conforto alle dichiarazioni primigenie del Di Bernardini del dicembre 2001, ripeto, che evidenziano di aver subito e patito lui e i suoi uomini questa aggressione. Si dirà, nella relazione redatta dal Di Bernardini con riferimento a questa aggressione vi è un'erronea indicazione dell'orario. Vi è un'erronea indicazione dell'orario perché la relazione portava l'orario 22:30, sembra assodato che l'orario non fosse questo, ma fosse un'ora e mezza circa in precedenza, antecedente, quindi intorno alle 21, ma mi sembra che questa indicazione errata di orario non assume, a mio avviso, nessun rilievo penale e non ha dato luogo a approfondimenti accusatori da parte del pubblico ministero. Ulteriore dato sul quale dovremmo essere tutti d'accordo è che nella misura in cui si contesta al mio assistito di aver concorso a deliberare e a organizzare la perquisizione alla Diaz, mi sembra che anche questa contestazione voglia dire troppo, mi spiego meglio. Mi sembra che questa contestazione di aver partecipato alla deliberazione di organizzare la perquisizione alla Diaz sia stata smentita dalle tavole processuali. In primo luogo io richiamo, perché do affidabilità e penso nel corso del mio dire di dimostrare che questa affidabilità che io do al mio assistito, il mio assistito la meriti, dicevo io do affidabilità alle dichiarazioni del De Bernardini che ha sempre detto sin dal dicembre del 2001 che lui con la decisione di effettuare la perquisizione alla Diaz poco c'entra. Parla di una riunione in questura, una riunione in cui egli, come dicevo prima, ha relazionato i suoi superiori di questa aggressione patita e subita insieme ai suoi uomini, segnala al pubblico ministero che egli Di Bernardini ha relazionato i suoi superiori nella persona di Gratteri, nella persona di Andreassi, nella persona di La Barbera, nella persona del questore di Genova, nella persona di Dominici. Però dopo aver relazionato sull'aggressione subita, egli si allontana dall'ufficio, chiamiamolo così, di alta dirigenza e non fa ritorno né per partecipare a una deliberazione su quel che bisognava fare da lì a poco né per altre ragioni. Gli viene comunicato che in effetti è stata decisa un'operazione e che lui avrebbe dovuto con il suo personale partecipare a questa operazione. Non è solo un atto di fede, signori del Tribunale, che io vi chiedo di fare nei confronti del mio assistito. Non vi chiedo assolutamente un atto di fede nei confronti delle sue dichiarazioni, che siccome io le ritengo affidabili, voi perciò solo dovete fare la stessa cosa. A me sembra che l'affidabilità sul punto preciso delle dichiarazioni del mio assistito vengano date anche da testimonianze dibattimentali. Faccio riferimento alla deposizione di Fiorini Giovanni, all'udienza del 29 marzo, faccio riferimento alle dichiarazioni del questore di Genova Colucci del 3 maggio 2007, faccio riferimento alle dichiarazioni di Anzolino Andrea all'udienza del 23 maggio 2007. Tutte queste deposizioni, nella misura in cui a me interessano in questo momento, militano per affermare che quella ricostruzione primigenia del Di Bernardini di quel che è accaduto nel pomeriggio del venerdì del luglio 2001 e di quel che è stato il suo relazionare all'alta dirigenza della Polizia di Stato e di quel che è stata poi successivamente la delibera di organizzare la perquisizione, ebbene anche questi testimoni sicuramente confermano le dichiarazioni di Bernardini. E allora, se così sono le cose, mi sembra che quel punto di partenza dal quale io mi originavo, e cioè che il mio assistito, anche se gli viene contestato pacificamente, non ha concorso a deliberare e organizzare le perquisizioni alla Diaz, a me sembra che ha trovato conforto e suffragio dalle tavole processuali. E detto questo, io mi fermerei su quel che è un po' la chiave di lettura che darò dei capi di imputazione che vengano addebitati al mio assistito. Io direi che almeno su queste poche affermazioni di premessa dovrei avere il conforto anche dei miei contraddittori pubblici e privati. Detto questo, passiamo all'imputazione più grave in un'ottica perché in qualche modo cementa anche le imputazioni residuali, quella che in punto di fatto è il cuore del processo per il mio assistito. E l'imputazione in questo senso, etichettata da me come più grave, è l'imputazione di falso. Questo falso ideologico che viene contestato al di Bernardini è un falso sicuramente molto articolato nelle circostanze fattuali della falsa attestazione. E allora, essendo molto articolato nelle circostanze fattuali della falsa attestazione, allora io reputo opportuno, per chiarire il mio pensiero e per renderlo a voi il più possibile trasparente nelle mie espressioni, io ritengo che sia opportuno segmentare le false attestazioni così come vengono contestate dal pubblico ministero. C'è una prima attestazione falsa, secondo l'ipotesi accusatoria, in cui il falso consisterebbe nel fatto che si attesta da parte del di Bernardini un dato falso circa la resistenza che avrebbero opposto gli occupanti della Diaz e circa il fatto che ci sarebbe stato all'inizio da parte degli occupanti della Diaz un fitto lancio di pietre, e che comunque questa condotta avrebbe teso all'impedimento dell'ingresso all'interno della Diaz delle forze di polizia. Questo è, secondo me, un primo dato fattuale che viene contestato nella prospettiva della falsa attestazione. Ecco, cosa devo dire io su questo, su questa prima circostanza pretesa e presunta falsa? Questo è il momento temporalmente iniziale dell'ingresso, chiamiamo così, delle forze dell'ordine alla scuola Diaz. Direi che è ancora prodromico all'ingresso. Stanno per entrare e trovano un contrasto, un impedimento. Sicuramente il di Bernardini, mi ha assistito, non ha partecipato a questa fase iniziale dell'operazione, non ha partecipato a quello che possiamo chiamare, per semplicità di eloquio, lo sfondamento del cancello della Diaz per entrare nell'istituto scolastico. Non ha partecipato a questa iniziale attività, chiamiamola nell'ottica delle forze di polizia, di messa in sicurezza dell'edificio. Direi che è un dato pacifico, non credo di poter essere smentito, che chi è che ha operato questa iniziale operazione è il reparto mobile o comunque il settimo nucleo sperimentale antisommossa. Questo è un dato dell'istruttoria dibattimentale che emerge dai filmati, i filmati questo rappresentano e sicuramente non c'era tra costoro il mio assistito. Ma non è solo alla prova di documentazione di registrazione visiva che io faccio riferimento per asseverare l'esattezza di quel che vado dicendo. Vi sono anche delle dichiarazioni dei coimputati su questo primo momento iniziale di ingresso alla Diaz che non inseriscono il mio assistito. Vi sono poi anche non solo dichiarazioni di coimputati, che possono sempre essere sospetti nella misura in cui sono favorevoli a qualcuno che è imputato, ma vi sono anche dichiarazioni di persone di indubbia attendibilità che imputati non sono. Faccio riferimento per esempio alla deposizione di Paganini Giorgio. La deposizione di Paganini e Giorgio è un po' sul punto bifronte. Da un lato, come voi sapete, gli è stata contestata nel corso del dibattimento la sua precedente dichiarazione resa al pubblico ministero, e cioè gli è stata contestata la dichiarazione del 19 marzo del 2005. Che cosa diceva questa dichiarazione contestata? Questa dichiarazione contestata in dibattimento diceva che costui aveva visto un lancio di oggetti contro il personale della polizia che si accingeva ad entrare, quindi ancor prima di entrare vi era stato un lancio di oggetti contro il personale di polizia. Questa dichiarazione contestata, voi tutti sapete e mi insegnate qual è il valore probatorio della contestazione, comunque io ricordo il contenuto della contestazione, è peraltro limitatamente divergente da quel che ha dichiarato in dibattimento. In dibattimento il testo afferma che egli, più che aver visto questo lancio di oggetti che colpiva la polizia giudiziaria che si accingeva a entrare nell'edificio scolastico, il testimone ricorda che egli il lancio di oggetti che colpiva la polizia, più che averlo visto, l'ha desunto, e l'ha desunto dal fatto che la polizia, che aveva gli scudi per proteggersi evidentemente, si abbassava con gli scudi, e da questo abbassarsi degli scudi, guardate che complicatezza concettuale, ma è una complicatezza che riassume la dichiarazione, e questo abbassarsi con gli scudi lo ha indotto a capire che c'erano degli oggetti dai quali evidentemente costoro si dovevano riparare. Bene, a me sembra che sia che si voglia sposare la ricostruzione primigenia fatta avanti al pubblico ministero, sia che la si voglia tenere in noncale e sposare la deposizione dibattimentale, una cosa è certa: nel momento in cui il Di Bernardini, insieme ad altri, perché non è certo la sua un'unica attestazione, ma firma un atto dove egli fa riferimento alla circostanza che al momento di ingresso delle forze dell'ordine alla Diaz c'era un lancio di oggetti, a me sembra che il concorrere in questa attestazione sia un'attestazione veritica, anche se, io l'ho premesso al mio dire, è un fatto che lui attesta rispetto al quale non l'ha vissuto in prima battuta, ma è un fatto che evidentemente gli è stato riferito. Ed è un fatto veridico che gli è stato riferito e che lui ha attestato in questa attestazione omnia e onnicomprensiva in cui tutti attestano tutto, anche se in parte non hanno partecipato a quel che attestano. Ancora, un ulteriore parametro di falsità, un ulteriore parametro di falsa attestazione consisterebbe in un momento cronologico successivo. Noi abbiamo a questo punto le forze dell'ordine che sono all'interno della Diaz e c'è un'attestazione alla quale collabora, nella misura in cui vi ho detto ancora una volta, il Di Bernardini, e fa riferimento a una resistenza opposta all'interno della Diaz da parte degli occupanti della Diaz, e fa riferimento, la falsa attestazione così come gli viene contestata, a delle violenti collutazioni che sarebbero intervenute tra occupanti della scuola e forze dell'ordine, e la falsa attestazione fa riferimento anche al fatto che gli occupanti della scuola erano dotati di armi improprie. Ecco, soffermiamoci adesso su questo ulteriore parametro di falsità ideologica nella prospettiva accusatoria. Anche con riferimento a questo ulteriore momento di falso, secondo il pubblico ministero, pacificamente risulta, per le ragioni che dirò da qui a poco, che anche in questo momento il Di Bernardini non era presente. Sicuramente egli firma sul punto il verbale, ma è anche vero che se dal primo momento che ha avuto contatto con l'autorità giudiziaria, e adopero il termine in senso latissimo, sin dal primo momento che ha avuto contatto con la Procura della Repubblica di questa città, nel dicembre del 2001, egli ha riferito che con riguardo a questo momento, che all'epoca non era ancora un capo di imputazione così delineato come poi lo è stato, egli già all'epoca, con riferimento a questo momento, ha detto che la sua attestazione si basava su una relazione redatta dal dottor Canterini. Quindi ancora una volta egli, in questo momento storico, cioè che quello dell'ingresso delle forze dell'ordine alla Diaz e con la collutazione che sarebbe avvenuta all'interno della Diaz, egli è fuori da questo momento storico, egli non ha partecipato fisicamente a questi fatti, egli firma questo verbale onnicomprensivo di tutti che firmano tutto, nella misura in cui egli si è basato sulla relazione del dottor Canterini. Questo egli dice al pubblico ministero nel suo primo approccio conoscitivo con la Procura della Repubblica per questi fatti. Il problema è se, a mio avviso, senza farvi discorsi in diritto, cerco di avere una lettura del procedimento il più possibile in fatto, quindi lasciamo perdere se questo che vi sto segnalando possa in qualche modo essere a tutto concedere un'ipotesi di articolo 48 479 del codice penale. Non mi fermo su questa eventuale costruzione giuridica, probabilmente lo farà il mio collega, io preferisco approfondire altri temi fattuali. Ma quindi, a prescindere se è un problema di falso per induzione in errore, qualora fosse falsa la relazione Canterini, che era fonte conoscitiva del Di Bernardini nel momento in cui lui ha firmato sul punto il verbale di arresto o il verbale di perquisizione, io faccio riferimento alle prove che l'istruttoria dibattimentale ha portato nel processo circa l'ingresso della polizia alla Diaz. Oggi abbiamo acquisito delle prove, ma ad anni di distanza dai fatti. Il problema è calarsi nella realtà del momento, calarsi nella realtà del momento in cui il Di Bernardini ha firmato. In altre parole, quali sono gli elementi che sono suscettivi di valutazione da parte dell'accusa per poter dire che il Di Bernardini, quando ha firmato sul punto il verbale, sapeva che le cose non sono andate come invece egli attestava? Quali sono, in altre parole, gli elementi fattuali che il processo dibattimentale ha evidenziato, che avrebbero o che dimostrano che il Di Bernardini, nel momento in cui ha firmato, doveva dubitare delle relazioni Canterini? A me sembra che a questo quesito, che è un quesito fondamentale, il pubblico ministero non abbia dato alcuna risposta. Il pubblico ministero, con un'ottica del senno di poi, dice: abbiamo in dibattimento acclarato che su quella circostanza fattuale i fatti non sono andati come invece sono stati attestati dal Di Bernardini nel caso di specie o da chi per lui, ergo ne deduco che trattasi di falso ideologico su questo parametro della contestazione di falso. Le cose non sono così semplicistiche, le cose sono un pochettino più complesse e la complessità passa per quegli elementi che io vi ho segnalato. Ancora, c'è un ulteriore parametro di falsità ideologica che viene contestata nell'ottica della falsa attestazione su quel che sarebbe stato rinvenuto all'interno della Diaz, e cioè mazze, bastone, picconi, asse, spranghe e comunque arnesi da cantiere che sarebbero stati utilizzati come arma impropria dagli occupanti. Quindi l'ulteriore parametro di falso sta con riferimento agli oggetti sequestrati, alle armi cosiddette improprie. A me sembra sul punto di poter dire che queste armi cosiddette improprie non sono, come assume l'accusa, già all'interno della scuola e rispetto alle quali gli occupanti della scuola nulla c'entrano, ma a me sembra di poter dire, proprio all'esito di una serena analisi delle tavole processuali, che invece queste cosiddette armi improprie siano degli oggetti che sono stati introitati nella scuola proprio da parte degli occupanti. Come faccio a sostenere questo? Numerose deposizioni militano in questo senso. Numerose deposizioni dibattimentali parlano di giovani vestiti di nero che hanno fatto ingresso nella scuola e che si sono presentati all'ingresso della scuola con spranghe e bastoni. Numerose deposizioni parlano e collocano questo ricordo con riferimento al 20 luglio e al 21 luglio. Numerose deposizioni narrano che gli occupanti della scuola si erano avvicinati a delle impalcature che erano in edificio attiguo alla scuola e avevano smontato parti delle impalcature, e da questo smontaggio di parti delle impalcature avevano tratto pezzi di legno e parti di tubi, e sia pezzi di legno che parti di tubi erano stati introitati nella scuola. A chi mi riferisco? Mi riferisco per esempio alla deposizione di Spada Lucia all'udienza del 24 gennaio del 2008, mi riferisco alla deposizione di Spagnolo Maria all'udienza del 30 gennaio del 2008, mi riferisco alla deposizione di Curto Calogero all'udienza del 7 febbraio 2008. E allora, ancora una volta, mi sembra che anche sotto questo parametro di falsità ideologica si possa dire che le attestazioni fatte dal De Bernardini insieme a tutti gli altri, ma ovviamente a me quel che mi riguarda è la posizione del mio assistito, l'attestazione sulle armi improprie, l'attestazione sul fatto che sono ivi state introitate nell'edificio scolastico dagli occupanti di questa scuola, il fatto che comunque ci sia stata una resistenza, da un lato il Di Bernardini dichiara da subito al pubblico ministero che tutti questi dati conoscitivi li ha presi dalla relazione del dottor Canterini, ma comunque dall'altro il dibattimento, anni e anni dopo i fatti, ha accertato che così le cose stavano, e allora non mi sembra che si possa parlare ancora una volta di falso ideologico. Ma sgombrato il campo di questi che sono i parametri che potrebbe sembrare essere meno importanti e meno, come vogliamo dire, meno appartenenti alla posizione processuale sostanziale del Di Bernardini, veniamo invece a quel che è il cuore della prospettazione accusatoria che riguarda il mio assistito. E il cuore della prospettazione accusatoria, senza nascondersi dietro un dito, va detto, è quella delle famose bottiglie Molotov. Perché, come voi sapete, la falsa attestazione riguarda proprio anche l'aver rinvenuto due bottiglie incendiarie, due Molotov, al piano terra dell'istituto scolastico Diaz, vicino all'ingresso, in un luogo visibile, accessibile a tutti, e poi avendone attribuito la disponibilità e il possesso indistintamente a tutti gli occupanti dell'edificio. Questo è un parametro di falsità che sicuramente sembra appartenere più al Di Bernardini, nella misura in cui questo fatto attestato è in qualche modo riguarda un episodio da lui storicamente vissuto. Cerchiamo di uscire fuori di metafora e cerchiamo di essere più concreti. Qual è la prospettazione del pubblico ministero? La prospettazione del pubblico ministero è che pacificamente sarebbe una falsa attestazione, perché le due Molotov sarebbero provenienti da altro luogo, sarebbero state trasportate dalla Diaz e sarebbero state dolosamente inserite tra i reperti oggetto di sequestro all'interno della Diaz. E quindi di tutto ciò, per fare una falsa attestazione, avrebbe dovuto esserne al corrente l'imputato, perché se non ne fosse stato al corrente o non ci fosse prova che egli ne era al corrente, chiaramente non potrebbe essere chiamato a rispondere del falso ideologico. Siamo proprio nel cuore del processo perlomeno del cuore del processo del Di Bernardini, e cioè la vicenda delle due Molotov. Egli, nelle sue dichiarazioni iniziali, sicuramente fa riferimento a queste due Molotov, fa riferimento e rappresenta di averle viste. Egli non ricorda se, oltre a averle viste, le ha tenute anche in mano per qualche momento. Queste sono le dichiarazioni che lui fa al pubblico ministero nella fase investigativa. Ma prima di continuare a soffermarci su quel che sul punto sono le dichiarazioni del Di Bernardini o su quel che sul punto è un'emergenza dibattimentale, cerchiamo di rifare un minimo di ricostruzione, se possibile serena, parziale, oggettiva, della storia di queste Molotov, storia di queste Molotov così come è emerso dal dibattimento. A me pare che il dibattimento dimostri che queste Molotov sono state rinvenute altrove, che sono state portate a bordo di una jeep dall'imputato Burgio Michele, che costui è un esponente delle forze dell'ordine ed era all'epoca l'autista del dottor Troiani. A me sembra che un altro dato oggettivamente emerso è che il dottor Troiani fu presente durante questa operazione effettuata alla scuola Diaz. Come a me sembra che questo dato, cioè dell'emersione, della presenza del dottor Troiani alla scuola Diaz, a me sembra che sia un contributo di chiarezza e di conoscenza che ha dato per primo, quando di questo dato non se ne parlava assolutamente, che ha dato per primo al dottor Di Bernardini rispondendo in interrogatorio al pubblico ministero. Ecco, vedete questo filo logico che lega il mio dire quando dall'inizio vi dicevo a me sembra che meriti l'attribuzione di affidabilità il Di Bernardini. Guardate come tutte le cose che egli ha detto in qualche modo sono state verificate anni e anni dopo nel dibattimento. Ecco perché è affidabile. Pensate sul punto, e cioè all'inserimento del Troiani in questo momento della ricostruzione cronologica del capo di imputazione. Pensate che sul punto il primo ad averne parlato è lui, e ne parla, come dicevo, al pubblico ministero. Anni e anni dopo, in dibattimento emerge, deposizione Luca Salvemini, che questa individuazione del dottor Troiani in quel momento è pacifica ed è confermata dai video. Salvemini dichiara che proprio questa identificazione si è avuta grazie in primo luogo alle dichiarazioni dell'indagato Di Bernardini. Ancora, come ricostruisce l'ingresso, e il momento è importantissimo, come ricostruisce l'ingresso delle due Molotov all'interno della Diaz il Di Bernardini? Lo ricostruisce nelle sue dichiarazioni del giugno del 2002 al pubblico ministero. E guardate che ancora una volta dichiarazioni fatte proprio al primo approccio con il pubblico ministero sono dichiarazioni che hanno una conferma e hanno un'asseverazione dall'istruttore dibattimentale. Che cosa ha detto al pubblico ministero il De Bernardini? Ha detto che egli si trovava all'interno della scuola. Si trovava all'interno della scuola in un momento in cui è stato chiamato dal dottor Troiani ed è stato chiamato quasi all'esterno della scuola. E quando è stato chiamato dal dottor Troiani, il dottor Troiani vicino a lui aveva l'autista, Burgio. Di Bernardini dice che queste Molotov erano in mano a Burgio. Afferma di non poter escludere di averle tenute in mano anche lui per qualche momento e ricordava che erano all'interno di una busta. Ricorda che il Troiani gli ha mostrato queste Molotov e che poi, mentre gliele mostrava, loro erano entrati ed erano vicino alle scale della scuola. Egli dichiara al pubblico ministero che in questo momento vicino a loro o non lontano vi era il dottor Calderozzi e gli ricorda di aver proposto al Troiani di parlare col superiore Calderozzi, cosa che avvenne e mentre il Troiani si avvicinava a parlare con il superiore Calderozzi, esso di Bernardini si era allontanato ed era rientrato, non più stava nelle scale della scuola, era rientrato proprio all'interno della scuola e quindi si era lasciato alle spalle le Molotov, si era lasciato alle spalle il Troiani, si era lasciato alle spalle il Burgio, si era lasciato alle spalle il Calderozzi. Guardate che questo narrato del giugno del 2002 è un narrato confermato dai filmati, è un narrato confermato dai filmati, è un narrato confermato da Salvemini. Ecco perché è affidabile il di Bernardini. Il filmato, a dire del Salvemini, ma anche non solo a dire del Salvemini, per quel che noi possiamo osservare, io avevo copia di questi filmati e me li sono riguardati con attenzione a studio, il Salvemini dice cose esatte quando dice che vicino alle scale in quel momento, quando si allontana il di Bernardini, vi erano numerose altre persone. Salvemini fa riferimento a Canterini, Salvemini fa riferimento a Mortola, fa riferimento a Luperi, fa riferimento a Gratteri, fa riferimento a Calderozzi, fa riferimento a Troiani, fa riferimento a Burgio. Queste sono le deposizioni testimoniali del Salvemini. Questa è la sua lettura del video che possiamo leggere anche noi, anche senza l'aiuto del testimone. Il video è acquisito. Ebbene, quel video acquisito dimostra anche che di lì a poco Luperi avrebbe avuto in mano un sacchetto di plastica di colore azzurro. Più testimoni hanno descritto che un sacchetto di plastica di colore azzurro all'interno aveva due molotov. Chiaramente nel filmato questo non si vede, nel filmato si vede che c'era un sacchetto di plastica di colore azzurro. Cosa è importante ancora nella ricostruzione dibattimentale di questa che è un po' la cronologia minuto per minuto dell'inserimento delle Molotov all'interno della Diaz e poi vediamo come, tra virgolette, scompaiono le Molotov dalla Diaz. È importante anche, secondo me, far riferimento alla deposizione testimoniale della dottoressa Mengoni. Voi ricorderete il test Mengoni-Daniela, ha deposto il 20 marzo del 2007 qui di fronte a voi. Ebbene, costei dice e ricorda che il dottor Luperi ebbe a consegnarle un sacchetto con due reperti. Essa ricorda che il dottor Luperi si raccomandò di mettere al sicuro quei due reperti con gli altri reperti. Ella ricorda altresì che era rimasta nel cortile con questo sacchetto in mano e a questo punto, rimanendo nel cortile con un sacchetto in mano all'interno contenuti due reperti, ella si imbatté con un ispettore di polizia di cui non ha ricordato il nome e probabilmente non l'ha neppure mai saputo, non ha saputo dar dati in dibattimento di aiuto per identificare questo ispettore. Ebbene, costei, la dottoressa Mengoni, ricorda di aver consegnato il sacchetto dei reperti, con i due reperti, a questo ispettore. Costei ricorda che di lì a poco avrebbe rivisto i reperti sopra un telone nero. Finalmente qualifica questi reperti, li identifica come le due bottiglie Molotov. Questa è la storia, minuto per minuto, del inserimento delle Molotov. E allora, se questa è la storia minuto per minuto dell'inserimento e di come le Molotov appaiono su questa scena del processo, che poi per quel che mi riguarda è il segmento di contestazione di falso ideologico, ebbene, come poi escono le Molotov dalla scuola? Noi lo sappiamo perché l'istruttore dibattimentale ce lo dice. Noi sappiamo per bocca dei testimoni Pifferi e Catania, che hanno riferito che c'è stata un'apprensione delle due Molotov da parte di costoro, da parte di Catania, che le ha prelevate e poi le ha portate presso la Digos. Questa è la storia di queste famosissime Molotov. Ebbene, da questa storia mi si consente il dire non emerge alcun elemento che possa indurre a ritenere, che ci possa consentire di affermare il punto nodale dell'addebito di falsità ideologica. Nulla ci consente di affermare che il De Bernardini all'epoca fosse consapevole che le due Molotov non erano state rinvenute all'interno della scuola. Guardate che il punto centrale, al di là di tutta questa elegante contestazione e complessa contestazione di falsità ideologica, il punto centrale del processo Molotov, scusate ma io sono un semplificatore, forse perché non riesco ad andare al di là della semplificazione, lo farà forse il mio collega quando prenderà la parola in difesa del Di Bernardini, a me sembra che il punto nodale sia proprio questo, cioè l'elemento probatorio dibattimentale che consente di dire che il Di Bernardini era consapevole che la provenienza delle Molotov era una provenienza estranea alla scuola Diaz. Questo è il punto nodale. E sul punto, scusate il bisticcio di parole, il pubblico ministero è muto. Il pubblico ministero che vi chiede una pena sonora nei confronti del Di Bernardini non dice nulla su questo che è il momento centrale dell'imputazione di falsità ideologica. Noi abbiamo visto fino a questo momento che le dichiarazioni del Di Bernardini si sposano, combaciano, hanno suffragio, hanno conforto in quel che sarebbe stata da lì ad anni l'istruttoria dibattimentale. Ma c'è un punto che sicuramente inizialmente è contrastato con riferimento alle dichiarazioni del Di Bernardini. Di Bernardini nega, e nega sin dal primo momento avanti al pubblico ministero, che quando il Troiani gli mostrò i reperti in questione, rectius, le due Molotov, lui nega che il Troiani gli riferì la provenienza delle due Molotov. Io dico ancora una volta, Di Bernardini è attendibile. E mi domando, abbiamo dimostrato la sua attendibilità fino a questo momento? Per quale ragione non dovrebbe essere attendibile anche su questa circostanza? E io a conforto dell'attendibilità di questa circostanza dico, guardate, se sono entrati nel processo Burgi e Troiani, questo è un contributo processuale o procedimentale da attribuire tutto ed esclusivamente al Di Bernardini. E mi sembra che sia un dato da tenere a mente nella misura in cui poi lui è il soggetto che in qualche modo ha inserito nel procedimento, è un soggetto che contrasta con il suo dire al narrato del Di Bernardini. È un dato pacifico, signori del Tribunale, che il dottor Troiani ha sempre costantemente negato di essere lui il veicolo delle due Molotov che sono passate, che hanno sfiorato il De Bernardini. Questa è una circostanza che dall'inizio il Troiani nega. C'è un però, e il però è dato dai filmati. Il però è dato dai filmati che consentono di dire il contrario, ma anche a tenere in non cale i filmati c'è la deposizione di Donnini, il dottor Donnini Valerio. Il dottor Donnini Valerio rende dichiarazioni il 31 gennaio del 2007 di fronte a voi. Donnini Valerio ricorda di aver colloquiato con il Troiani prima della sua audizione innanzi al pubblico ministero di Genova e ricorda che da questo colloquio il Troiani gli diceva in maniera confusa, così afferma il teste, che non sapeva da dove provenissero le Molotov. Questo è un ulteriore dato che a mio avviso consente di dare credibilità al mi ha assistito. Ancora, nella ricostruzione che fa il Di Bernardini al pubblico ministero, egli ricorda di aver indirizzato il Troiani al dottor Calderozzi e sicuramente il dottor Calderozzi era lì, risulta dai filmati, e sicuramente il dottor Calderozzi era il referente del dottor Troiani a Genova. Era una sorta, non so se è corretto esprimersi in questi termini, era una sorta di superiore diretto. Ancora, dal verbale del Di Bernardini, non dal primo verbale, ma da un verbale successivo di dichiarazioni rese al pubblico ministero, e siamo a luglio del 2002, risulta che gli venivano contestate le dichiarazioni di Calderozzi. Risulta che Calderozzi, contrariamente a lui, sosteneva di non aver avuto alcun contatto con il Troiani riguardo alle Molotov. Risulta che Calderozzi ha dichiarato di aver avuto contatti solo con il Di Bernardini. Queste dichiarazioni sono palesemente smentite dai video. Queste dichiarazioni di Calderozzi sono palesemente smentite dai video. Ancora un argomento in più a sostegno dell'attendibilità del Di Bernardini. È pacifico perché emerge dalle deposizioni testimoniali, è pacifico perché emerge dai video che Di Bernardini non ha avuto più alcun ruolo, non ha avuto più alcun contatto con queste due Molotov, non le ha più sfiorate. Valgano per tutte la prova documentale dei video, valgano per tutte le dichiarazioni che ha fatto la dottoressa Mengoni. E allora, se tutto quel che ho detto è vero e se la ricostruzione è fedele e voi la verificherete, a me sembra che la credibilità di De Bernardini sia negli atti, sia provata e che sia anche da credere nel momento in cui afferma che Troiani nulla gli riferì sulla provenienza delle Molotov. Cosa può soccorrere al contrario del mio dire, al contrario del mio assunto, cosa può soccorrere l'ipotesi accusatoria? O addirittura l'ipotesi difensiva di Calderozzi, che poi è una sorta di ipotesi a contrario accusatoria nei confronti del Di Bernardini. Cosa può soccorrere? Può soccorrere la testimonianza di Riccitelli? Riccitelli Ubaldo è stato sentito all'udienza del 24 gennaio del 2008. Egli ha sostenuto di aver visto il Di Bernardini nei pressi della porta della palestra della Diaz con una busta di plastica in mano. Egli afferma che questa busta conteneva un qualcosa che non definisce, e poi ci aggiunge una pennellata di colore. Egli ricorda che l'atteggiamento, così sono le sue parole, che aveva il De Bernardini era un atteggiamento perplesso. Signori, vi faccio notare, in primo luogo, la provenienza di questo test è un test di difesa. Già avete compreso di quale difesa. Ma non è questo il dato, non c'è una classifica tra test di difesa e test di accusa dove i secondi hanno maggiore credibilità e i primi hanno una credibilità inferiore. Io dico che però, a prescindere da chi ha indotto questo test nell'agone del dibattimento, io dico che egli con il suo dire si riferisce sicuramente a un momento precedente a quello in cui le Molotov sono state asportate dal telone nero dove erano insieme a tutti i reperti. E a me sembra, è ovvio, questa è la logica, e a me sembra che questa deposizione che colloca il Di Bernardini come soggetto sicuramente in possesso delle Molotov, comunque contrasti con le deposizioni Catania e con le deposizioni Pifferi, che invece dicono altro e dicono di aver preso loro le Molotov nel momento in cui stavano sul telone e portate via dalla scuola. A me sembra che i ricordi del Riccitelli siano quindi per questo imprecisi. Ma il problema comunque della falsità su questa circostanza, il problema della falsità, della falsa attestazione con riguardo alle Molotov, con riguardo alla provenienza delle Molotov da un posto esterno alla scuola, è un problema che comunque non è assolutamente toccato dal pubblico ministero nelle sue argomentazioni in requisitoria e direi non è toccato neppure dagli elementi probatori che sono emersi nell'istruttoria dibattimentale. Non vi sono elementi che consentano di dire che il De Bernardini era consapevole di una provenienza estranea delle due Molotov dalla scuola, salvo questo contrasto di dichiarazioni sui contenuti del colloquio che ci sono tra lui e il Troiani. Allora, se così stanno le cose, a me sembra che in una situazione processuale di tal fatta affermare la penale responsabilità per falso ideologico con riferimento al parametro di falso della provenienza del due Molotov da posto estraneo alla scuola Diaz, a me sembra che sia in contrasto con il nostro ordinamento processuale. In una situazione di carenza probatoria di tal fatta, mi sembra che sia corretta una soluzione assolutoria, quantomeno nell'ottica dell'articolo 530 capoverso e quantomeno nell'ottica che non ha commesso il fatto il De Bernardini o comunque, se preferite, il fatto così come gli viene contestato non costituisce per lui reato. Io avrei terminato con quella che è l'imputazione cardine del... Posso continuare così? Io avrei terminato, dicevo, con quella che è l'imputazione cardine che viene mossa ed elevata al De Bernardini. Ma come voi sapete, vi sono anche altri reati che gli vengono contestati. Anche se sono comunque dei reati che sono sicuramente collegati a questo falso ideologico. Quindi la lettura del difensiva e ricostruttiva dibattimentale in punto di falso ideologico sicuramente una lettura che poi serve ed è utile anche per l'approccio alle ulteriori contestazioni di calunnia e di abuso di ufficio. Ma soffermiamoci in punto di calunnia. La calunnia vi viene contestata nell'ottica del concorso, ancora una volta partecipazione criminosa insieme ad altri, perché avrebbe incolpato, sapendoli innocenti, le persone arrestate. E la calunnia sarebbe stata commessa simulando tracce di reati, simulando elementi materiali di prova contro gli arrestati e soprattutto incolpandoli, ecco che ritorniamo alle Molotov e all'importanza che hanno le Molotov nel processo, tra virgolette, di Bernardini, e soprattutto incolpandoli tutti indistintamente della detenzione delle due Molotov. In effetti anche questa contestazione è una contestazione estremamente articolata, non si ferma e non è così succinta, non è così semplificata come io ve l'ho semplificata con il mio dire, ma è maggiormente articolata in quanto l'incolpazione avrebbe riguardato anche il fatto che non poteva assolutamente attribuirsi la detenzione agli arrestati di tutti gli oggetti in sequestro, cioè delle armi improprie, ed è ancora più articolata in quanto agli arrestati gli si è attribuito il reato di resistenza attiva e violenta, quando invece non vi sarebbe stata. Quindi, come vedete, una calunnia estremamente in punto di fatto articolata. Bene, detto questo sulla prospettazione accusatoria, qual è il punto sul quale io volevo arrestare la mia e la vostra attenzione? A me sembra che il punto non approfondito dal pubblico ministero sia la ricerca di una prova circa la certezza che Di Bernardini avesse al momento del fatto dell'innocenza degli incolpati. Il processo di calunnia per Di Bernardini sta, cade oppure vive nel dare una risposta a questo quesito, signori del Tribunale. Il quesito a cui voi dovrete dare risposta con la vostra Camera di Consiglio e con la vostra sentenza è: vi è prova di certezza in De Bernardini nel momento in cui redige gli atti dell'ufficio che egli sapeva e vi era certezza totale della innocenza degli incolpati? Questo mi sembra che sia il quesito al quale rispondere nel momento in cui si deve approfondire il tema della verifica dell'ipotesi accusatoria della calunnia contestata. Per le considerazioni che ha già svolto, in punto di falso, a me sembra che in base a quelle considerazioni, che non ripeto, si possa escludere che il Di Bernardini avesse notizia certa, avesse consapevolezza che gli incolpati erano innocenti. A me sembra questo di poterlo affermare. Ma vi sono degli elementi oggettivi che militano a favore di questa mia asseverazione. Gli oggetti sequestrati presso la Diaz erano riconducibili agli occupanti della Diaz. Questo è un dato fondamentale per comprendere se il Di Bernardini fosse o meno certo della innocenza degli incolpati. L'accusa, lo sappiamo, tende a sostenere che tutti gli oggetti sequestrati all'interno della Diaz non erano stati portati ivi dagli occupanti della Diaz, ma erano già presenti nella scuola. Ma abbiamo già detto che la pubblica accusa non fa i conti con il testimoniale di questa istruttoria dibattimentale. Ci sono degli oggetti, e vi segnalo 3 mazze di ferro, 6 mazzette di alluminio ricurvo, 1 manetta in ferro, 11 protezioni fisiche in plastica, materiale documentale sequestrato a Zabbo Jonans, che sicuramente sono tutti oggetti sequestrati che legittimano il convincimento che gli occupanti dell'edificio fossero dediti ad attività criminose. Dalla constatazione di questi oggetti sequestrati non può assolutamente evincersi che colui che redige degli atti di ufficio in un'ottica di verbale di polizia giudiziaria, vuoi relazioni, vuoi verbali di arresto, vuoi verbali di perquisizione, solo dall'esistenza e dalla constatazione di questi oggetti non si può ricavare che costui che firma l'atto d'ufficio sia certo che gli incolpati siano innocenti, perché proprio da questo dato si ricava esattamente il contrario. Da questo dato si ricava il contrario, salvo non voler sostenere che questi oggetti sequestrati sono stati inseriti dalle forze dell'ordine, ma è un dato che non è un dato argomentativo portato avanti dall'accusa nel processo e sicuramente non sarebbe un dato che registra l'istruttore dibattimentale. Tutto questo è estraneo al processo. E allora, se così è, a me sembra che proprio la prova della certezza che gli incolpati fossero innocenti è il punto in cui l'ipotesi accusatoria è debole, è il punto in cui l'ipotesi accusatoria, Presidente e signori del Tribunale, è fragile. Io vi risegnalo le deposizioni dibattimentali di cittadini residenti nei pressi della scuola. Costoro hanno fatto riferimento a soggetti che si rendevano responsabili fuori dalla scuola di gesti di devastazione, che poi si presentavano all'ingresso della scuola armati di spranghe, di bastoni, soggetti che erano vestiti di nero, soggetti che erano travisati. Alcuni, nel deporre qui di fronte a voi, hanno fatto riferimento a questi soggetti che si cambiavano prima di far accesso poi all'interno della scuola in abiti normali. Le deposizioni hanno fatto riferimento a giovani feriti che nella giornata di venerdì e nella giornata di sabato poi andavano all'interno della scuola evidentemente a curarsi. Le deposizioni fanno riferimento ancora una volta a giovani vestiti di nero che sono stati fatti entrare all'interno della scuola da una ragazza con un grosso cane nero che gli ha aperto il cancello della scuola. Vi segnalo tra le deposizioni che mi sembrano sul punto significative quella di D'Agostino Rosario all'udienza del 10 gennaio del 2008. Costui è della Digos di Cosenza e ha deposto sugli accertamenti tra soggetti che erano gravitanti intorno alla radio GAP, che aveva sede all'interno della scuola Pascoli, e i cosiddetti Black Block. Faccio riferimento alla deposizione di Spasa Lucia del 24 gennaio del 2008, che era una signora che voleva assistere ai convegni organizzati dal Genova Social Forum e narra e ci descrive che all'interno dell'istituto scolastico aveva notato numerosi pareti tappezzate da manifesti anarchici inneggianti la rivoluzione. Faccio riferimento alla deposizione di tal Ginori circa la presenza di almeno una quarantina di giovani feriti nelle recenti manifestazioni e poi andati ad aver aiuto all'interno delle scuole Pascoli e Diaz. E allora, se tutti questi dati formano un contributo alla ricostruzione degli eventi, contributo che ci viene dato da testimoni fuori di ogni sospetto, a me sembra di poter dire con tranquillità che proprio da questi elementi, accertati ex post, accertati anni e anni dopo i fatti, come è logico e come normale che sia, in un processo penale di questa delicatezza e di questo numero di imputati e di questo numero di testimoni, a me sembra che questi dati consentano di dire che non vi sia una prova di certezza circa l'innocenza degli incolpati. E badate bene che voi sapete, ma vi sono quintali di giurisprudenza, ma non ve li sto a segnalare perché voi la giurisprudenza me la insegnate, vi sono quintali di giurisprudenza, dicevo, che sottolineano che basta il dubbio sulla certezza della innocenza degli incolpati, basta il dubbio su questa prova di certezza sull'innocenza degli incolpati, perché questo elemento di dubbio milita a favore del presunto calunniatore. E allora, se le cose stanno così, a me sembra che voi ancora una volta dobbiate respingere le richieste di condanna, di affermazione di responsabilità penale del pubblico ministero e vogliate, quantomeno nella prospettiva dell'articolo 530 capoverso del codice di rito, assolverlo. Scegliete voi la formula, perché il fatto non costituisce reato, o addirittura, essendo questo un elemento di fattispecie e neppure un elemento psicologico con riferimento alla costruzione del delitto di calunnia, a me sembra che l'assoluzione possa essere perché il fatto non sussiste. Rimane, signori del Tribunale, un reato ulteriore, ultimo, che viene contestato al mio assistito, al nostro assistito, con l'avvocato Lauro. Ebbene, viene contestato il delitto di abuso d'ufficio. Voi sapete che nella nuova struttura normativa di questo delitto, poi neppure tanto nuova, tutto ruota su il concetto di una condotta che è violativa della legge. È una condotta violativa della legge che deve poi arrecare un danno ingiusto, o addirittura deve procurare un vantaggio patrimoniale. Ma qui il problema del vantaggio patrimoniale proprio non interessa. Qui la costruzione accusatoria è un abuso di ufficio che si sarebbe perpetrato in violazione di legge, arrecando un danno ingiusto a determinate persone, cioè agli arrestati che sarebbero stati privati della libertà personale. In questo si concreta, se ben ho compreso, il nucleo centrale di un'imputazione di abuso d'ufficio, ancora una volta estremamente articolata. Ma io mi fermerei proprio su questo momento centrale della costruzione di abuso d'ufficio. La lettura sostanziale di questa accusa è che per il rappresentante del pubblico ministero si è proceduto a degli arresti, quindi si è proceduto a una misura precautelare nei confronti di tutte quelle persone che erano all'interno della scuola, in una macroscopica assenza di elementi che giustificassero questo potere di arresto. Questo mi pare che sia il nocciolo della contestazione di abuso di ufficio. Alcune brevi considerazioni su questa contestazione. Io vorrei iniziare le mie brevi osservazioni sul punto da questo dato, ed è un dato di serietà, ancora una volta, di onestà del Di Bernardini. Io ho iniziato dandogli la patente di affidabilità, signor Presidente, e continuo dando in un crescendo, dando una patente di serietà e onestà al mio assistito. e mi ha assistito nel suo primo contatto con il pubblico ministero, si è addirittura andando al di là di quel che è la registrazione dei fatti processuali che poi è emersa anche qui in dibattimento, e mi ha assistito, dicevo, con il pubblico ministero si è assunto una responsabilità valutativa dei fatti che hanno poi condotto alla decisione di procedere all'arresto delle persone trovate all'interno della Diaz. Si è addirittura assunto una paternità decisionale che forse, data l'età e dato il ruolo che ricopriva, forse non avrebbe neppur dovuto assumersi. Ma questo gli fa onore perché siamo abituati alle persone che fuggono dalla propria responsabilità, e l'abbiamo visto nel processo, e con il mio dire, non so se garbato, penso di averlo anche già detto in questo processo, facendo anche dei nomi. Ebbene, a fronte di persone che fuggono dalle proprie condotte, il Di Bernardini si attribuisce una responsabilità di valutazione che ha condotto poi alla decisione di procedere all'arresto, che forse non avrebbe dovuto neppure attribuirsi, comunque se l'è attribuita. Egli fa riferimento a una iniziale riunione in questura sul come operare alla Diaz. Egli fa riferimento a questa riunione in questura e nell'interrogatorio del giugno del 2002 dice che in questa riunione in questura lui ricorda le persone seguenti: Ferri, Gava, Cicci Marra, Caldarozzi, e gli sembra, dice presumibilmente, di ricordare il Gratteri. Egli ricorda che poi, per quanto ha riguardato la decisione finale, il dictum di operare alla Diaz e quindi di arrestare le persone e poi di identificarle e tradurle, tutto questo è avvenuto per decisione, dice il mio assistito nel giugno del 2002, è avvenuto per decisione dei funzionari in più alto grado, Gratteri e Mortola. Aggiungeva altresì che si era parlato della configurabilità, della sussumibilità nei fatti che stavano accadendo, della possibilità quindi di contestare l'articolo 416. Di questa ipotesi associativa lui ricorda che si era parlato in una riunione, e lui ricorda che se n'era parlato in presenza del dottor Caldarozzi. E quando lui si esprime davanti al pubblico ministero facendo riferimento al dottor Caldarozzi, egli si esprime in termini di persona che era l'anello di congiunzione con i vertici della polizia italiana. Cioè era l'anello di congiunzione, a dire, di questo giovane funzionario, perché il Di Bernardini era un giovane funzionario della Polizia di Stato, era veramente il capo dei capi. In questi termini lui si esprime nel giugno del 2002. Badate bene, non dicendo loro hanno deciso e io ho obbedito, dicendo che anche lui era nel suo piccolo all'interno di questa valutazione di responsabilità, che lui era all'interno di questa valutazione che poi ha condotto alla decisione di procedere. Allora, ancora una volta, a me sembra che in termini di giudizio personalistico la figura del Di Bernardini vada apprezzata. Forse dire che è affidabile è dire poco. A me sembra che per apprezzare la contestazione che muove il pubblico ministero e per decidere se il Di Bernardini sia responsabile di questo delitto di abuso di ufficio, bisogna soffermarsi su un elemento di fattispecie dell'articolo 323 del Codice Penale, e cioè su quell'elemento di fattispecie che è l'elemento psicologico. Vi era una volontà da parte del Di Bernardini di recare un danno ingiusto? In relazione alle circostanze concrete che io vi ho narrato, che hanno portato a questa decisione dei pubblici ufficiali, peraltro più alti in grado e di grado verticistico rispetto a lui, le circostanze concrete che hanno portato a questa decisione consentono di dire che il comportamento del Di Bernardini, ma questo si potrebbe dire anche per gli altri, era un comportamento improntato esclusivamente, perché poi questo è quello che ci chiede la fattispecie. Era un comportamento improntato esclusivamente a recar danno a coloro che di lì poi a poco sarebbero stati arrestati. C'è giurisprudenza, e io mi sono permesso di segnalarvela in una piccola nota che depositerò alla fine del mio dire, c'è giurisprudenza della Cassazione in punto di abuso d'ufficio che evidenzia che se il pubblico ufficiale si prefigge comunque di realizzare un interesse pubblico, seppur per realizzare un interesse pubblico giunge a violare la legge, e se per realizzare un interesse pubblico giunge a violare la legge e realizza un danno ingiusto, ebbene, se le cose stanno così, e ammesso che siano così nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza del reato. Potrà piacere o non piacere, ma questa è una statuizione della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, del 18 dicembre del 2002. Altre sentenze potrei sottolinearvi, ma non vi tedio, state tranquilli, signori del Tribunale. Altre sentenze che mettono l'accento su questo elemento costitutivo del delitto di abuso che deve essere provato, e cioè un danno conseguenza diretta e immediata del comportamento dell'agente, sì, ma che deve essere un danno voluto quale obiettivo del suo operato. Il danno deve essere voluto come obiettivo del suo operato, e questo si evince, dice la Cassazione, dall'avverbio intenzionalmente, che è utilizzato dal legislatore nell'articolo 323 del Codice Penale. Anche su questa massima io ve ne do contezza nella nota scritta che depositerò. E allora mi sembra che applicando questi principi della Suprema Corte in punto di elemento psicologico del delitto di abuso di ufficio, a me sembra che questa partecipazione che si è assunta il De Bernardini con grande serietà e con grande coraggio, perché ci vuole serietà e coraggio a fare le affermazioni che ha fatto lui sul punto, a me sembra che questa sua partecipazione a questa decisione non mi sembra affatto governata dalla volontà di arrecare un danno agli occupanti della Diaz. A me sembra che questa sua partecipazione alla decisione sia proprio governata da altro, sia governata dalla volontà di realizzare un interesse pubblico, sia una partecipazione alla decisione di operare presso alla Diaz che registra quello stato di devastazione che c'era in quel momento a Genova, che registra tutta quella situazione di aggressione alle forze dell'ordine che esisteva in quel momento a Genova. E da questa registrazione di questi elementi lui ha partecipato, come egli stesso dice, a mettere le basi per quella decisione che poi sarebbe stata presa dai vertici di operare presso la Diaz. E allora, se così è, a me sembra serenamente, con pacatezza, che l'istruttoria dibattimentale non abbia affatto provato che la condotta dell'imputato era governata dalla volontà di arrecare un danno. E pertanto, se le cose stanno così, mi sembra ancora una volta di potervi rassegnare delle conclusioni favorevoli al mio assistito. E cioè vi chiedo ancora una volta, ai sensi dell'articolo 530 capo terzo, di voler assolvere il De Bernardini, perché quantomeno perché il fatto non costituisce reato. Vi deposito una breve nota scritta. Grazie, signore.
Grazie, avvocato. Prego. Prego, ci ritiriamo. Aspetta un attimo. Avvocato Gorini, le sue conclusioni erano anche per l'avvocato Daniele?
Ovviamente sì, Presidente.
Ecco, quindi le possiamo dare atto.
Grazie, Presidente. Ecco.